Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La sindone è un telo di lino che ha avvolto un uomo. Il termine sindone deriva dal greco antico, sindon, e significa lenzuolo o stoffa pregiata e costosa. È un lenzuolo robusto, di lino, di colore giallo. L'immagine corporea ha invece un colore giallo più scuro, ma è poco contrastata rispetto allo sfondo. La sindone porta impressa la doppia immagine, frontale e dorsale, di un uomo picchiato, flagellato, coronato di spine, crocifisso, morto e scomparso dal lenzuolo in modo particolare. Sono visibili anche le bruciature simmetriche ed i fori dovuti all'incendio del 1532 a Chambéry, dove la sindone era conservata, ripiegata più volte su se stessa. Alcuni aloni lasciati dall'acqua prima del 1532 e altre tracce. Ha detto Papa Giovanni Paolo II il 28 aprile del 1989. La Sacra Sindone, la reliquia più splendida della Passione e della Risurrezione. E ancora, ha detto Giovanni Paolo II nel 98, il 24 maggio, la Sindone è una provocazione all'intelligenza. Richiede di cogliere con umiltà il messaggio profondo inviato alla ragione del ricercatore e alla sua vita. La Sindone è specchio del Vangelo. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Adriano Vitali alla parte tecnica, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio che sono in regia, Fabio Colagrande è al microfono. È tutto pronto a Torino per l'ostensione della Sindone, in programma dal 10 aprile al 23 maggio prossimi. Un avvenimento che arriva 10 anni dopo l'ultima esposizione in occasione del Giubileo del 2000. Benedetto XVI è atteso nel capoluogo piemontese per il 2 maggio. Il telo di lino si presenterà ai visitatori, ne sono attesi circa 2 milioni, in una veste rinnovata dopo l'intervento di conservazione del 2002, nel quale sono stati rimossi alcuni residui organici. A Roma, recentemente alla presentazione degli eventi in programma a Torino, esposizioni, rassegne cinematografiche e teatrali che faranno un po' da cornice a questa ostensione. Di particolare suggestione la mostra Gesù, il corpo, il volto nell'arte, che si sarà allestita dal 1 aprile alla Reggia di Venaria, vicino a Torino. Ma sentiamo al microfono di Benedetta Capelli, Monsignor Giuseppe Ghiberti, il presidente della Commissione Diocesana per la Sindone.
Bisogna che ci rendiamo conto di che cosa è la sindone, perché è un oggetto un po' particolare nella sua unicità, siccome oltre a essere un tessuto antico particolarmente pregevole, l'aspetto di unicità è costituito dalla figura che si vede all'interno, al centro di essa, cioè di un uomo che è morto a causa della crocifissione, e in particolare si notano gli elementi esattamente corrispondenti alla descrizione che i Vangeli fanno della passione di Gesù. Risulta per la persona un po' sensibile, in particolare per il credente, un elemento di grande interesse, perché è un po' lo specchio del Vangelo, l'eco del messaggio del Vangelo. E dunque, anche tenendo conto del fatto che è una immagine, e oggi l'immagine è così eloquente nei confronti della cultura corrente, diventa uno strumento di evangelizzazione. Ed è come strumento di evangelizzazione che la Chiesa se ne sente responsabile, e almeno di tanto in tanto sente la responsabilità di organizzare l'accostamento del numero più grande possibile di pellegrini a questa realtà benedetta.
L'ultima volta fu proprio il 2000, l'anno del Giubileo. Quest'anno di nuovo un Papa viene a fare visita alla Sacra Sindone. Ecco, Torino come si prepara a questo appuntamento con il Papa?
Con molto interesse, molta trepidazione e anche molto affetto, perché si capisce, il Papa intanto già è venuto nel 98, questo Papa, oltre al Papa di allora, cioè Giovanni Paolo II, ma il Cardinale Ratzinger allora venne con tutto il suo dicastero, dormì mi pare 2 notti a Torino, tenne anche una conferenza, una bella conferenza che poi abbiamo pubblicato. Adesso avrà molto meno tempo, ma noi siamo molto più tesi di allora nel preparare un po' di calore, ecco, e nel prepararci anche noi a sentire il suo insegnamento.
E la diocesi di Torino in questo senso come si sta approntando per incontrare il Papa?
Ma c'è l'attenzione alla cosa in sé e in particolare al messaggio che probabilmente sarà l'eco e lo sviluppo del motto che il custode pontificio ha fissato per la sindone, Passio Christi, Passio Hominis, in modo che venga ancora una volta ribadito quella verità fondamentale che la vicenda di Cristo è la vicenda di tutti gli uomini e non c'è vicenda di un uomo che non interessi e non rientri nella vicenda di Cristo. E il Papa verrà a dirci certamente questo.
Grazie dunque a Benedetta Capelli per questa intervista a Monsignor Giuseppe Ghiberti, il presidente della Commissione Diocesana per la Sindone di Torino, che ci ha presentato la prossima ostensione, anche commentato la visita di Benedetto XVI che si svolgerà proprio il 2 maggio nel capoluogo piemontese. Ma continuiamo a parlare di Sindone salutando e ringraziando il professor Giulio Fanti, associato di misure meccaniche e termiche del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Padova, studioso ed esperto della Santa Sindone. Buon pomeriggio professore.
Buongiorno, buongiorno.
Anche Padova dedicherà una serie di incontri preparatori a questa ostensione proprio presso la Basilica del Santo e so che lei curerà inoltre l'allestimento di una mostra a carattere didattico-scientifico con dei pannelli descrittivi di grande interesse. Lei tra l'altro è autore di un volume, La Sindone, una sfida alla scienza moderna, Racne Editrice 2008, e come scienziato le chiedo proprio perché costituisce per voi studiosi della scienza una sfida, La Sindone?
Ma la sfida consiste proprio nell'immagine corporea, nel senso che ancora oggi la scienza moderna non è in grado di spiegare quello che noi vediamo, quello che tocchiamo con mano. L'immagine corporea ha delle caratteristiche talmente particolari che a tutt'oggi non siamo in grado di riprodurle tutte insieme. Abbiamo anche pubblicato su internet a nome del gruppo Shell Science, che è un centinaio di scienziati di tutto il mondo che studia queste cose, un paper che indica appunto più di un centinaio di caratteristiche. Tutte queste caratteristiche insieme ancora oggi non sono riproducibili, ecco perché appunto la scienza entra in crisi.
Quindi è un'immagine irriproducibile?
Per il momento sì, nonostante qualche scienziato dichiari di aver costruito una copia, anche se è riuscito a costruire delle belle copie della sindone dal punto di vista macroscopico, non è in grado di riprodurre tutte le particolari caratteristiche, soprattutto che si vedono a livello microscopico, in questo lenzuolo estremamente particolare.
Ecco, io in apertura di questa trasmissione leggevo proprio un passaggio di uno dei pannelli della mostra che lei ha allestito, che tra l'altro è consultabile anche attraverso internet sul sito dell'Università di Padova, e lei giustamente scrive che si tratta di un'immagine, anzi di una doppia immagine, di un uomo picchiato, flagellato, coronato di spine, crocifisso, morto e scomparso dal lenzuolo in modo particolare. Cosa significa questo?
Questo non è spiegabile appunto, perché se noi andiamo a analizzare le tracce di sangue, e soprattutto in corrispondenza dell'immagine dorsale dove c'era il corpo che appoggiava sulla sindone, non troviamo la minima sbavatura né la minima rottura delle croste. Ovviamente se si può pensare a movimentare un cadavere per asportarlo dalla sindone che lo avvolgeva, beh, ovviamente o sopra o sotto bisognava che ci fosse qualche sbavatura se il sangue era ancora umido come si pensa, o qualche rottura di croste. Se invece il sangue è privo di queste sbavature, il problema è spiegare come l'uomo sia uscito da questo lenzuolo. Alcuni hanno fatto l'ipotesi che l'uomo sia diventato meccanicamente trasparente, John Jackson per esempio, però ovviamente quando si fa un'ipotesi di questo tipo si va al di fuori della scienza e la scienza si deve fermare.
Ecco, Quando si parla di sindone si viene sempre alla mente la famosa prova del carbonio 14. C'è stata una prova, lei la racconta anche in uno dei suoi pannelli, che avrebbe dato una datazione medievale della sindone.
Sì,
una
certo.
Datazione che però è molto discussa anche nella comunità scientifica attualmente.
Ma io direi che non dovrebbe neanche essere più discussa a questo punto, nel senso che questo risultato è sbagliato. Purtroppo molti non sono riusciti a pubblicare questi risultati negativi in riferimento a quello che è stato pubblicato su Nature, proprio perché essendo negativi molti giornali non li hanno accettati. Sta di fatto che la pubblicazione che riporta questi risultati ha dei risultati statistici che sono sbagliati, sono proprio degli errori gravi, c'è un 17 al posto di un 31 e cose di questo tipo. Ecco, ad ogni modo, proprio al prossimo congresso che si terrà a Frascati dal 4 al 6 maggio di quest'anno, verrà presentata una memoria, anche a nome mio, ma con docenti di statistica dell'Università di Parma e inglesi, che vanno proprio a dimostrare che il campione del radiodatato nel 1988 ha fornito un risultato sbagliato perché era fortemente contaminato. Adesso io non posso dirle che cosa fosse esattamente questa contaminazione, c'è un progetto di Ateneo qui a Padova che è proprio mirato a questo studio. Per il momento però possiamo solo dire che il risultato del 1988 è sbagliato, tutto da rifare.
Quindi la radiodatazione ottenuta con il metodo del carbonio 14 sarebbe errata, proprio perché in realtà la parte di lino che è stata analizzata era in realtà contaminata.
Estremamente contaminata, tanto è vero che c'è una differenza di 200 anni nella datazione in soli pochissimi centimetri quadrati. Pensiamo in metri quadri quali è la sindone, si può andare da più 10.000 a meno 10.000 anni, quindi assolutamente è tutto e niente.
Siamo col professor Fanti, associato di misure meccaniche e termiche del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Padova. La Basilica del Santo a Padova è in programma una serie di incontri scientifici, culturali e religiosi proprio per presentare la prossima ostensione della sindone, in programma a Torino dal 10 aprile al 23 maggio. Professor Fanti, una curiosità, nell'ambito scientifico in cui lei lavora, ha mai incontrato e discusso con altri scienziati che invece sono molto scettici rispetto alla sindone? Come si approccia? Come approccia questo tipo di discussioni?
Ma io cerco di essere il più aperto possibile, perché dalla discussione vengono fuori novità. Anche un articolo sulla estrema superficialità dell'immagine corporea che stiamo pubblicando sempre a livello di Show Science è stato discusso da persone che sostenevano che l'immagine non è superficiale. Da questa discussione sono venute fuori dettagli aggiuntivi che hanno arricchito il lavoro. Quindi se si discute a livello scientifico non si ha altro che un arricchimento. L'unico problema è che molti invece restano arroccati nelle loro idee e non sono aperti alle novità.
Professor Fanti, resti con noi perché abbiamo in linea una persona che conosce molto bene, la professoressa Emanuela Marinelli, sindonologa, che è con noi al telefono. Buon pomeriggio, professoressa.
Buongiorno, colgo l'occasione per salutarla.
Grazie, saluto anche il professor Fanti.
Professoressa Marinelli, lei ha dato alle stampe da poco un nuovo volume, ne ha scritti davvero tanti, dedicato alla sindone per la San Paolo, la sindone testimone di una presenza. Io ricordo che lei è anche tra i promotori del movimento collegamento pro sindone dalla sua fondazione l'85. Le chiedo, professoressa Marinelli, lei nella prefazione a questo volume scrive che la sindone affascina molti credenti ma ne infastidisce altri, non è vero?
Diciamo che è un segno di contraddizione, non poteva essere diversamente essendo la sindone di Gesù Cristo. Ci sono persone credenti affascinate, ci sono persone credenti che sono disturbate dalla materialità di questo oggetto, e poi naturalmente fra chi non crede anche abbiamo la stessa trasversalità, cioè ci sono scienziati non credenti affascinati da questo straordinario oggetto e ci sono anche altri non credenti che sono disturbati dalla sua esistenza, quindi ce n'è per tutti, insomma. Però in ogni caso è un discorso che interessa. Io ho scelto questo titolo, testimone di una presenza, mettendo insieme le parole di Giovanni Paolo II, che ha definito la sindone testimone muto ma singolarmente eloquente della passione, morte e risurrezione di Cristo, e allo stesso tempo Paul Claudel che disse più che un'immagine una presenza. Ecco, quindi testimone di una presenza, è qualcosa che resta vicino a noi e ci fa meditare.
Secondo lei perché attira gli scienziati come il professor Fanti?
Ma certamente il fatto che l'immagine non è usuale, cioè il fatto che ci sia sangue sulla sindone non è strano, ha avvolto un cadavere. Ma come ha fatto questo cadavere a imprimerci la sua immagine in negativo, come una specie di fotografia? Ecco, questo ancora non è del tutto spiegato, quindi gli scienziati sono affascinati. Il cadavere c'è stato poco tempo e prima di interrompere il contatto con la stoffa ci ha impresso un'immagine che non è provocata da nessun pigmento, da nessun fenomeno naturale, cioè non è spiegabile con i nostri comuni criteri di ragionamento. E quindi ecco perché gli scienziati sono provocati e affascinati da questo oggetto.
Professor Fanti, da quello che lei diceva prima, mi sembra possiamo dedurre che un approccio empirico alla sindone prima o poi però entra in crisi.
Ma entra in crisi, non direi, cioè l'approccio empirico va a spiegare proprio la particolarità dell'oggetto che stiamo toccando.
Però poi si fa domande che empiricamente non hanno risposta, o sbaglio?
Dunque, non è che ci fa domande senza risposta, la risposta la troviamo anche, la risposta però la troviamo di fuori dalla scienza tradizionale. Sapremmo anche trovare un'ipotesi che spiega la formazione dell'immagine. Il problema è che non possiamo riprodurre questa immagine dal punto di vista scientifico perché ci servirebbero quantità di energia talmente elevate e tempi così brevi che in laboratorio ancora oggi non siamo in grado di riprodurre.
Ecco professore, in chiusura noi la salutiamo, volevo farle gli auguri per questa iniziativa presso la Basilica del Santo a Padova, 3 incontri 26 febbraio, 5 e 12 marzo e poi
grazie.
La mostra che lei ha allestito, vuole dirci come si svolgerà la prima giornata, quella del 26 febbraio che ormai è alle porte?
La prima giornata sarà una giornata più introduttiva dove farò una presentazione più generale della sindone anche dal punto di vista storico e per poi entrare più nei dettagli nelle serate successive. Volevo dire che la mostra l'ho già allestita questa mattina e sono rimasto abbastanza particolarmente entusiasta del fatto che proprio mentre allestivo la mostra c'erano diversi pellegrini che erano interessatissimi a questa mostra e già seguivano i diversi pannelli che stavo allestendo, quindi è una mostra che promette molto bene.
Nel chiostro del Generale nella Basilica del Santo a Padova. Dico bene? Grazie professor Fanti, buon lavoro, grazie.
Grazie, buongiorno a tutti.
E noi restiamo ancora con Emanuela Marinelli, autrice della Sindone, testimone di una presenza. Professoressa, il primo approccio di una persona colta di solito è abbastanza scettico rispetto alla Sindone, non è vero?
Certo, sembra strano che ancora si sia conservato il lenzuolo funebre di Gesù, sembra quasi incredibile. E io stessa la prima volta che ne sentii parlare, insomma, dubitai di questa possibilità. Mi convinsero come primo approccio i pollini trovati da quello scienziato svizzero Max Frei-Sulzer, che non era nemmeno cattolico, quindi il suo aver identificato la sindone come un lenzuolo proveniente dalla Palestina in base alle polveri trovate, in particolare ai pollini, mi affascinò e mi avvicinò a questo oggetto. Diciamo che la sindone parla linguaggi diversi a seconda della propria sensibilità, di come uno si avvicina alla sindone, però bisogna conoscerla. Non a caso tutti i negatori della sua autenticità non l'hanno mai vista e lo dicono. E lo ammettono in una maniera anche abbastanza sfacciata, perché come si fa a dire non è necessario conoscere un oggetto per pronunciarsi? Ci sono affermazioni di questo tipo da parte di chi pretende di dire che è falsa. D'altra parte, chi si è avvicinato alla sindone scettico, ma l'ha esaminata, l'ha studiata, ha cambiato parere. Tutti gli scienziati che hanno potuto avere accesso alla sindone e studiarla si sono convinti della sua autenticità come lenzuolo funebre di Gesù. A qualcuno dei negatori è stata offerta la possibilità di vederla da vicino e l'ha rifiutata. Forse c'è anche un po' di paura di confrontarsi con un oggetto così straordinario. Quel volto così tumefatto, pesto, insanguinato ma sereno trasfonde pace, trasfonde un messaggio che va al di là di quello che sono le nostre povere e misere metodologie umane. è questo forse il punto proprio chiave della sindone. Lì c'è stato un cadavere e la sua storia è proprio quella narrata nei Vangeli, ma non è rimasto lì e ha lasciato un'immagine che ci dà un messaggio che va al di là della morte, e questo a qualcuno può anche dar fastidio, ad altri invece dà tanto conforto. Quindi dall'approccio, diciamo anche sanamente dubbioso, perché è ovvio che bisogna porsi delle domande, ma la sindone dà le risposte e bisogna interrogarla e lei risponde.
Dal suo volume, professoressa, emerge anche un altro aspetto, che si tratta di un oggetto sicuramente che in qualche modo stimola un approccio multidisciplinare, perché parlando della sindone parliamo anche di letteratura, parliamo di arte. Lei prima già citava, no, alcuni degli scrittori o pontefici che hanno detto frasi che fanno davvero riflettere partendo dalla sindone. Quindi è un oggetto che al di là dell'approccio scientifico è sicuramente molto stimolante da molti punti di vista.
Ma certamente è un messaggio che ci invita a essere umili, cioè a non ritenere la propria scienza la più importante. Se per dire il chimico dicesse non è importante lo storico dell'arte, o l'archeologo dicesse non è importante il matematico, saremmo fuori strada. Infatti il fallimento della prova radiocarbonica fu proprio dovuto a un approccio unidisciplinare, cioè loro, quegli scienziati che fecero quella prova, ritennero che il loro esame era l'unico valido e presero una cantonata, perché andarono a campionare un angolo inquinato e rammendato, un angolo che non poteva dare la risposta giusta sull'età della sindone, e così attribuirono a questo venerato lenzuolo un'età medievale che è ridicola, perché abbiamo copie del volto della sindone, per esempio nella storia dell'arte, almeno dal VI secolo, dopo il periodo di nascondimento. Quindi ci vuole umiltà e collaborazione. Ecco, è una lezione anche in questo senso la sindone. Nessuno da solo può arrivare alla chiave del mistero. Solo l'insieme di almeno 30 diverse discipline può cominciare a far luce su questo mistero.
Nelle conclusioni di questo volume lei scrive: sicuramente un punto d'arrivo c'è, questo oggetto non è un falso. Ma poi si apre un'altra domanda, allora che cos'è?
Certamente è falso, è proprio la parola meno adatta, perché un falso sarebbe la copia di un originale. E quindi la sindone non è copia di nulla, ha avvolto veramente un cadavere, quindi non può definirsi un falso. L'altra definizione è falsa, cioè non è la sindone di Gesù, cade davanti al calcolo di probabilità che la sindone sia autentica. Proprio insieme al professor Fanti anni fa calcolammo qual è la probabilità che la sindone non sia autentica alla luce di tutte le prove favorevoli, e venne fuori una possibilità talmente minima che possiamo dire è scientificamente provato che la sindone è veramente il lenzuolo che ha avvolto il corpo di Gesù. Quindi non si può definire la sindone come un falso o come un lenzuolo falso. Ecco, quindi siamo in un altro campo, siamo nella certezza dell'avvolgimento di questo lenzuolo intorno a un cadavere. Questo, chi lo nega, si pone fuori della scienza. Questo cadavere ha tutte le caratteristiche anche personalizzate della crocifissione, morte e indizi di resurrezione di Gesù, che ci porta ormai a poter dire serenamente che è proprio il suo lenzuolo funebre, lasciatoci, io penso, proprio per darci uno stimolo e un messaggio in questa epoca scettica che cerca le prove un po' come San Tommaso. E la sindone è una risposta veramente enorme, provocatoria ma allo stesso consolatoria.
Lei ha dedicato, diciamo, la sua vita proprio allo studio della sindone. Come guarda questa prossima ostensione dal 10 aprile al 23 maggio?
Sono occasioni, tutte le ostensioni, tutte le volte che se ne parla, anche criticandola, anche cercando di demolirla, tutte le volte che si parla della sindone si stimola comunque la sua conoscenza. E man mano in questi anni ho visto crescere in maniera esponenziale chi conosce l'esistenza della sindone. Quando ho cominciato a interessarmi della sindone, era ormai 33 anni fa, quasi nessuno sapeva che esisteva questo oggetto. Adesso invece tutti lo sanno. Certo, molti pensano che sia un oggetto falso. Ecco il mio dovere di informare, per questo dedico tutto il mio tempo libero, e adesso grazie a Dio sono in pensione, quindi posso dedicare interamente il mio tempo a far conoscere i risultati delle ricerche serie sull'oggetto, perché conoscendo questi risultati si arriva per forza ad ammettere l'autenticità di questo oggetto, ed ecco allora che l'ostensione diventa l'occasione propizia per fare un salto di qualità, dalla curiosità passare alla venerazione.
Professoressa, grazie davvero per essere stata con noi, buon proseguimento di giornata.
Grazie anche a voi, arrivederci.
E salutiamo e ringraziamo Emanuela Marinelli, sindonologa tra i promotori del movimento collegamento ProSindone dalla sua fondazione. Trovate questo collegamento sul sito www.sindone.info e autrice, il suo più recente volume sulla Sindone, del libro La Sindone, testimone di una presenza per la San Paolo. Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione è stata appunto La Sindone in vista dell'ostensione in programma dal 10 aprile al 23 maggio prossimi a Torino, un evento che arriva 10 anni dopo l'ultima esposizione in occasione del giubileo del 2000. Il Papa è atteso nel capoluogo piemontese il 2 maggio. Io ringrazio anche il professor Fanti che è stato con noi, ringrazio Benedetta Capelli per la sua intervista a Monsignor Ghiberti, in regia Maria Serena Tullio e Luciana Fantini, in console Adriano Vitali. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, alle 14 vi ricordo l'appuntamento con il radiogiornale della Radio Vaticana.